Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Avremo l'onore di ascoltare la voce di importanti scienziati che condivideranno con noi il loro prezioso sapere. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto!
Salve a tutti, io sono oggi felicissimo di avere con noi un ospite di fama internazionale, è il professore Roberto Morandotti, fisico italiano, ma residente a Montreal, dove appunto è ordinario all'Istituto Nazionale di Ricerca Scientifica, correggimi Roberto se sbaglio, ed è uno dei massimi esperti mondiali di fotonica non lineare, fotonica integrata e ottica quantistica. Grazie Roberto per aver accettato il mio invito.
Grazie Leonardo per avermi invitato, è sempre un piacere parlare. Giustamente l'università è corretta, hai dato un po' la traduzione italiana del nome, ma giustamente noi ci occupiamo di più che altro di ricerca. Vorrei aggiungere che è un centro che noi chiamiamo postgraduate in inglese, significa che comunque non abbiamo corsi di laurea breve, abbiamo solamente i corsi di master, che sono un po' l'equivalente, credo che adesso si chiami laurea magistrale, ai miei tempi si chiamava laurea basta, non avevamo la laurea breve, la laurea lunga, e studenti dottorato e ricercatori. Quindi noi ci applichiamo prevalentemente di ricerca applicata, in particolare questo centro, mi fa piacere dirlo, è stato fondato 60 anni fa circa, per occuparsi delle priorità della società. Quindi non è un centro dove abbiamo tradizionalmente chimica, fisica, matematica, ma le priorità della società, diciamo, mezzo secolo fa erano telecomunicazioni, energia e materiali. Poi ci sono altri centri, questo è il nostro centro, che si occupano di ecologia, di urbanistica e delle, diciamo, sfide di medicina, biologia e medicina. Ed è molto interessante vedere che 50 anni dopo le priorità della società sono le stesse, sono peggio. L'energia, vediamo oggi che succede, le telecomunicazioni, perché comunque prima si voleva mandare più informazione possibile, siamo passati dal modem allo streaming sempre più estremo. Una grossa priorità è inviare questi dati in maniera sicura, quindi che la gente non li possa copiare e manipolare, e anche comunque riuscire a, diciamo, a tenere la società sostenibile. Ecco, quindi le priorità di mezzo secolo fa, incredibilmente, sono le stesse di oggi. Almeno per me lo trovo un po' sorprendente che il mondo, in un certo senso, non si è evoluto, anche se si è evoluto.
Si è evoluto però probabilmente non come desideravamo, Roberto, ma io vorrei subito invece farti una domanda. Qual è stato il momento o l'incontro che ti ha fatto comprendere che la scienza sarebbe stata la tua strada?
Ah, da qua, fin quando ero piccolo, amavo molto osservare, diciamo, i fenomeni naturali. Mi ricordo che quel tempo, non so come si siano cambiate le cose, si facevano i regali di Natale, arrivava Babbo Natale, tra virgolette, a portarci i regali. Io sempre mi facevo regalare il meccano, mi facevo regalare il piccolo chimico, il piccolo elettricista, e facevo un po' delle cose un po' strane per la disperazione di mia mamma. Ma ho sempre avuto la passione per capire le cose e ho sempre avuto un po' il desiderio di poter utilizzare questa passione anche un po' per migliorare la società. Anche perché comunque la scienza, soprattutto se utilizzata bene, ha creato dei progressi enormi nella società. Voglio dire, secondo me una persona normale adesso vive molto meglio di come vivevano i re, diciamo, anche solamente 200-300 anni, in termini di aspettativa di vita, in termini di qualità di vita, eccetera. Quindi l'idea di poter fare qualcosa per gli altri e soprattutto di poter creare la generazione successiva delle persone che avranno la passione per fare questo lavoro, secondo me È un incentivo eccezionale. Ecco, questo è stato un po' il motore che mi ha spinto verso questa direzione.
Questo ci accomuna, Roberto, e ti fa onore. E ti volevo chiedere come descriveresti il tuo lavoro alla mia classe di studenti che hanno dai 15 ai 18.
Allora, sì, questa è una bella domanda. Dunque, diciamo che c'è stata un'evoluzione nella mia carriera scientifica. Quindi uno comincia a studiare un po' di scienza al liceo, poi dopo sono passato fisica. Nelle università italiane, ai miei tempi, non so come sia adesso, la facoltà era abbastanza dura. Quindi, in un certo senso, non solo abbiamo imparato fisica, ma abbiamo anche imparato ad arrangiarci un po' l'arte italiana, ad arrangiarsi con le difficoltà. Dopodiché non sapevo se sarei rimasto in università, a quel punto ero confuso. Ai miei tempi si faceva ancora l'ufficiale di complemento in marina, quindi l'ho usato un po' per capire cosa volevo fare nella vita. Poi sono andato a fare uno stage in un'industria in Scozia. La Scozia mi è piaciuto molto. Quando lo stage è finito, ho applicato a un dottorato in un campo completamente nuovo, perché ai tempi avevo studiato, diciamo, fisica nucleare sperimentale per questi esperimenti delle particelle, ma non mi era piaciuto molto il fatto di essere un ingranaggio in un grossissimo sistema. Dopodiché ho applicato per questa posizione di dottorato in fotonica, quindi la possibilità di utilizzare la luce per tante ragioni, come anche quella di trasmettere informazioni, e da lì appunto mi sono appassionato ancora di più, perché comunque nel nostro lavoro abbiamo fatto, diciamo, sia la parte teorica, sia le simulazioni, sia gli esperimenti, quindi uno aveva la percezione di tutto quello che veniva associato a un certo esperimento. Quindi ho fatto il mio dottorato, in cui andavo in laboratorio, lavoravo tanto, poi il postdoc, in cui ho cominciato a coordinare le persone mentre lavoravo in quel laboratorio, e poi sono diventato professore. Al momento ho un gruppo di circa 30 persone, quindi in laboratorio ci vado ben poco, devo essere onesto, e gli studenti sono contenti, perché se vado adesso forse farei più danno che altro. E più che altro coordiniamo le attività di ricerca, quindi il lavoro di un professore, come dicevo, un mio amico, è un po' di tutto, perché è un po' psicologo. Nel senso che tu devi comunque sempre tenere motivati e capire gli studenti nei loro momenti di difficoltà, perché fare un dottorato o anche studiare non è facile, è sacrificio. Poi siamo un po' diciamo, non so come si dica in italiano, fundraiser, nel senso che dobbiamo riuscire ad ottenere i soldi per fare la ricerca, anche scienziati in un certo senso, bisogna ancora capire cosa facciamo, quindi scrivere il testo, descrivere in maniera accessibile i nostri risultati, eccetera. Quindi mi piace anche la varietà del lavoro, diciamo, l'evoluzione del lavoro. L'unica cosa in cui non mi sono evoluto è fare carriera amministrativa, perché non mi interessa. A me piace ancora fare scienza, non mi ci vedo a fare troppa carriera amministrativa. E la cosa forse più bella del mio lavoro, come ho detto, è sempre la possibilità di essere in contatto con ragazzi giovani, pieni di energia, intelligenti, e questo ci aiuta anche a restare un po' giovani, perché comunque un professore che continua ad avere la passione per il suo lavoro resta un po' giovane, resta un eterno studente. Quindi questo aspetto particolare forse è la cosa più bella del mio lavoro. E poi anche, diciamo, la possibilità di conoscere gente che fa il tuo stesso lavoro di tutto il mondo. Capisci anche l'aspetto veramente internazionale della scienza, e questa qua è stata un'altra cosa di cui io sono molto grato per il mio, diciamo, nel mio lavoro.
Ci spieghi nel concreto, cosa significa fare adesso fotonica?
Fare fotonica adesso, diciamo, ho visto un'evoluzione anche su come la scienza viene percepita e come viene, diciamo, sovvenzionata, e cosa ci si aspetta dello scienziato. Quando io ero studente all'università, c'era questa comunque passione per la fisica molto fondamentale, diciamo, l'idea di poter generare scoperte che avrebbero cambiato il mondo, indipendentemente dall'utilità pratica e dal tempo che avrebbe impiegato. E purtroppo c'è stata un'evoluzione, non so se purtroppo per fortuna, almeno in Canada, ma io vedo che sta succedendo anche in Europa, insomma, la ricerca fondamentale perde un pochino importanza, mentre diventa più importante la ricerca di livello, però anche con applicazioni. Quindi, per esempio, quando noi cerchiamo sovvenzioni in Canada, è sempre importante vedere, diciamo, l'applicazione concreta per l'industria. È sempre stato così. Purtroppo adesso c'è un'ulteriore evoluzione dovuta anche un po' alla situazione geopolitica, in cui comunque la ricerca comincia a avere più pressione verso scopi militari. Ecco, quello è un po' il lato che non mi piace di tutto questo, però purtroppo, come dicono da noi, i fondi vengono da chi paga le tasse, quindi dobbiamo un po' adattarci, diciamo, in maniera intelligente. Io cerco di sempre di stare un po' sulla ricerca fondamentale, però bisogna anche un po' adattarsi alle, diciamo, richieste di chi ci dà i finanziamenti. Quindi questa è un po' l'evoluzione che ho visto, nella scienza, più in termini diciamo, della fotonica, più in termini di aspetto scientifico. C'è stata in questi anni un'evoluzione enorme verso l'ottica quantistica. Mi ricordo, io ho fatto le mie prime richiesta di sovvenzione sull'ottica quantistica 15 anni fa, e mi ricordo avevamo i cosiddetti relatori che leggevano i nostri progetti e ci dicevano: ah, ma perché fai sta roba qua? È inutile, la fisica quantistica non serve a niente, l'hanno fatta il secolo scorso, cosa c'è uscito? Non c'è uscito niente. Oppure qualcun altro diceva: ah, no, ma è bello, ma è troppo avveniristico. Invece adesso c'è stata un'evoluzione, anche perché comunque si sono resi conto che esiste una possibilità di avere veramente un computer quantistico un giorno, magari anche prima di quanto uno si immagini, che possa, diciamo, decifrare tutti i codici segreti che proteggono l'informazione. Quindi quello sarebbe ovviamente forse più catastrofico di una guerra in molti motivi, perché ti possono decifrare le informazioni della banca, i dati segreti, diciamo, la sua situazione finanziaria, il tuo, diciamo, la tua cartella clinica, un sacco di cose. Quindi informazioni private potrebbero diventare pubbliche, e allora c'è stato un grossissimo investimento verso i computer quantistici, verso la crittografia quantistica per proteggere la trasmissione dei dati, e diciamo argomenti simili, ecco. E adesso un'ulteriore evoluzione si ha con l'intelligenza artificiale. Quindi l'intelligenza artificiale sarà forse la più grande rivoluzione degli ultimi decenni, e si è cominciato col software dei computer tradizionali elettronici. Adesso gli stessi concetti vengono introdotti nelle fibre ottiche, e l'informazione viene processata utilizzando luce piuttosto che elettroni.
Ma vediamo che domani io posso venire in classe con la mia classe nei tuoi laboratori. Cosa gli mostreresti ai miei studenti?
Ma noi abbiamo delle realtà in cui abbiamo visite da studenti delle superiori, e loro fanno quello che si chiama progetti chercheur, diciamo, come si dice in francese, apprentice chercheur, in cui loro passano una settimana a vedere come facciamo gli esperimenti. Noi, grazie a Dio, in Canada abbiamo un progetto che ci permette di avere grossissime infrastrutture dell'ordine di decine di milioni. Scusami, Leonardo, ma c'è sto mio amico qua che continua a chiamarmi. Scusa
Tranquillo.
l'interruzione. E quindi gli mostriamo un pochino quello che facciamo, gli facciamo vedere questi strumenti. Abbiamo oscilloscopi che costano più di 1 milione di dollari, perché riescono a, diciamo, fare delle misure in maniera ultra rapide, a velocità inimmaginabili con quello che noi usavamo quando andavamo all'università, e loro si divertono, e vedendo le possibilità, molti di loro ritornano poi, diciamo, fare gli stage d'estate, una volta che sono iscritti all'università, quindi cominciano a fare gli stage d'estate, diciamo, quando sono nel corso di laurea breve, noi lo chiamiamo bachelor, dopodiché tornano a fare il master, magari il dottorato, e poi hanno una carriera anche scientifica nel campo.
Molto bello. Ma se tu avessi adesso 16 anni, faresti nuovamente le stesse scelte o prenderesti un percorso formativo, diverso per prepararti magari al mondo che sta arrivando?
Avrei forse, diciamo, organizzato meglio i miei studi di laurea breve, quel tempo era laurea, perché comunque mi ricordo che viaggiavo avanti e indietro, mi alzavo presto, ero sempre stanco, forse mi sarei organizzato meglio per avere più energia, avrei cercato di prendere ancora più punti possibili nelle lezioni. E di apprendere nelle lezioni piuttosto che magari passare le notti insonne a cercare di capire. Quindi mi sarei organizzato meglio, ecco, forse pianificazione migliore. Per il resto, io penso che, diciamo, ognuno ha il suo destino, non importa con quale strada, ma se uno ha la passione, con una strada o con l'altra, arriverà sempre dove deve arrivare, ecco.
Roberto, ma
Magari ci sarebbero più scorciatoie, ma alla fine. Per arrivare, quello che paga è il lavoro duro e la passione.
esatto, proprio questo è il nostro punto. Come possiamo far comprendere a questi studenti che nonostante le diverse cadute, le STEM sono importanti, che non necessariamente bisogna essere dei geni per affrontare le STEM, ma con passione, con dedizione. Si è anche bravi nelle STEM.
Assolutamente, assolutamente. Questo, Leonardo, è un punto importantissimo. Secondo me i geni non esistono, anzi, quando faccio i colloqui ai miei studenti, dico sempre, ragazzi, a me non serve un genio che venga a lavorare da me, non lo sono io e non lo è nessuno. Mi serve qualcuno che abbia voglia di lavorare, che abbia passione, che riesca soprattutto a lavorare con gli altri, perché ormai la scienza non è più un lavoro di carta e penna come lo era forse 100-150 anni fa. Adesso i progetti sempre richiedono lo sforzo congiunto di molte persone, quindi bisogna anche imparare a saper lavorare con gli altri, bisogna essere umili, bisogna essere modesti, rispettosi degli altri, ma soprattutto anche accogliere molto positivamente le cadute, perché l'unica maniera di imparare è dalle cadute, nel senso se tutto va bene, alla fine la gente si adagia e non viene fuori niente. Invece io penso che i più grandi progressi che ho avuto li ho avuti nei momenti difficili, perché comunque uno si rende conto che c'è un problema che va superato. Quindi la cosa anche bella del nostro lavoro è che uno continua a imparare, non si fossilizza, ma utilizza, diciamo, come dici tu, le cadute anche per potersi migliorare.
È molto importante perché i ragazzi di oggi, indipendentemente che siano europei o appunto americani o altro, vedo che sono un po' più fragili rispetto alla nostra generazione. Quindi a volte le cadute sono veramente sofferenti. Roberto, purtroppo i nostri minuti passano molto velocemente. Io avevo preparato un'interrogazione vera e propria per te, ma oggi ce la risparmiamo magari per un altro momento. Ti volevo chiedere, lasceresti una frase ispiratrice ai nostri studenti.
Sì, vorrei concludere, mi spiace di aver tirato lungo le domande, purtroppo sono un chiacchierone. Allora, io vedo un po' nell'evoluzione della società, anche con i social media, che purtroppo sono un po' preistorico, non so usare molto bene, c'è un po' l'idea che, diciamo, alla fine uno possa avere successo, senza sacrificio, magari tirando fuori un qualcosa di virale. Sì, può darsi che una persona su 1 milione ce la faccia, magari anche meno. Secondo me la cosa più importante invece è che se uno vuole avere veramente successo nella vita, ci riuscirà e costruire la sua storia umana e professionale passo passo con sacrifici, perché comunque, come dicono qua, no pain, no gain. Quindi se uno ha la passione di fare il suo lavoro, deve avere pazienza, deve lavorare e i frutti arriveranno sempre. Sono arrivati per una persona, diciamo, come me, arriveranno per persone molto più brave.
Con grande orgoglio, aggiungo Roberto. Io ti volevo ringraziare, lasciamo quindi no pain, no gain ai nostri studenti, nella speranza di sentirci presto per altre nuove conquiste sulla fotonica, Roberto.
Assolutamente, spero di non averli spaventati.
Ma io penso proprio di no, anzi, affascinato. Roberto, grazie ancora.
Grazie a te, ciao, e magari ci si sente l'altra volta per la seconda parte delle domande.
Ben volentieri, a presto,
Alla
grazie.
prossima, ciao Leonardo.
Ciao.
Ciao.